continuiamo la diretta adesso con un messaggio che speriamo con questo messaggio di ricevere più vittoria, come anche Carlo e Carla ci hanno dato un bellissimo esempio, vanno di vittoria in vittoria questi dolci fratelli.
Sì, sappiamo che ci sono alcuni che passano in queste esperienze, per cui volentieri diamo questo messaggio,
sì.
Questa risposta è una risposta che so che qualcuno diversi ne hanno bisogno. Speriamo che possa essere benedizione per molti.
Sì, quindi con questo messaggio vogliamo vedere più vittoria nelle vite dei nostri fratelli, anche nelle proprie vite, anche la mia. Allora, è un messaggio che è firmato da un adolescente, si è firmato così un adolescente, e dice: ero nelle droghe, ora sono credente e salvato, ma quando penso a me stesso sprofondo nei problemi e mi sento senza personalità. E la domanda è: perché alcuni credenti che sono salvati, Gesù veramente li ha salvati, la loro anima andrà nel cielo con Gesù, perché credenti salvati si sentono ancora senza personalità? Perché hanno ancora problemi? Perché non hanno vittoria su cose basiche della vita? Cioè, è vero che la lotta contro il diavolo durerà tutta la vita e dovremo combatterlo tutta la vita, però ci sono alcune cose basiche, come questo adolescente si sente senza personalità dopo che ha ricevuto Gesù. Ma è possibile? Perché ancora alcuni cristiani sono oppressi anche dopo la salvezza? Sono figli di Dio, non dovrebbero sentirsi così.
Beh, è come se dicessimo: perché Gesù sulla croce non ha pagato anche per queste cose? Praticamente, in altre parole, stai dicendo quello. Come mai dopo che sono salvato non sono a un certo livello più alto? Perché c'ho ancora questi problemi? Perché eccetera eccetera, il diavolo ancora mi dà fastidio? Cioè, è come dire: perché Gesù dalla croce non ha pagato anche per questi problemi, per queste cadute, per queste depressioni? Perché una volta salvato non vivo al massimo? Bene, perché io, quello che vedo io è che Gesù sulla croce ha fatto quello che noi non possiamo fare, non potevamo pagare per la vita eterna, la salvezza, e per pagare quello bisogna morire. D'accordo. Però rimane il fatto che Dio ci ha creati ad immagine e somiglianza di Dio. Quindi noi siamo in grado, abbiamo l'arbitrio, abbiamo la maestà di scelta, possiamo scegliere tra il bene e il male, possiamo amare o odiare, possiamo ubbidire al Signore o disubbidirlo, possiamo essere la chiesa di Filadelfia o di Laodicea, possiamo portare gloria a Dio o farlo vergognare, possiamo essere cristiani con le stelle, che brilliamo come stelle per l'eternità, o possiamo essere una chiesa, oppure credenti indegni. E questa è la scelta nostra. Cioè, Gesù ha pagato per la salvezza, non ha pagato per i premi. Il sangue di Gesù non ti dà il premio. Questo dipende dalla tua fedeltà. Lo vediamo ripetuto 7 volte alle 7 chiese, Apocalisse 2 e 3. 7 volte ripete: darò a ciascuno secondo le sue opere. Conosco le tue opere, ti benedirò. Conosco le tue opere, ti vomiterò. E allora ci sono religioni cristiane che sono molto fuori binario su questo. Credono che la salvezza include anche la corona, le benedizioni. No. Non c'è uguaglianza in cielo. Tutti con la faccia a martello, tutti uguali, che sono tutte bugie. In cielo, in base ai meriti, guarda Matteo 25, talenti. Insomma, so di molti credenti che si sentono così. Mm-hmm. E volentieri do questo messaggio, perché, fratelli, dobbiamo svegliarci, non addormentarci, che tanto Dio benedice tutti. Dio non benedice tutti, queste sono delle prediche false del Pachamama. Dio non benedice tutti, salva, ma neanche salva tutti, vorrebbe, ma non salva tutti, ma solo quelli che vanno a Lui in pentimento e con frutti. Non solo pentimento,
Sì.
Perché Giuda si è pentito.
Sì.
E il frutto qual è stato? Si è impiccato. E che pentimento è questo?
Mm-hmm.
Pietro ha rinnegato Gesù 3 volte, si è pentito ed è cambiato. E allora, molti cristiani ricevono Gesù e continuano a essere afflitti da vari mali. La domanda è: perché?
Sì.
Perché questo avviene?
Sì.
Guarda, tutti conosciamo la scrittura Matteo 12, 43-45, rileggiamola.
Matteo 12, 43 a 45. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. E quando ci arriva, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Matteo 12, 43 a 45.
Quindi al momento della salvezza Gesù ci libera da tutto per fede. Uno riceve lo Spirito Santo, mi sento al terzo cielo, non al settimo, perché al settimo è solo per i musulmani. Il terzo cielo, dice Paolo in 2 Corinzi 12, terzo cielo, mi sento al massimo del cielo, c'ho lo Spirito Santo battezzato, parlo in lingue, interpreto, guarisco nel nome di Gesù, Sì, però poi torna ancora al vecchio vomito, la religione morta, stramorta, continua a riscaldare panche, leggi il Vangelo, andate a tutto il mondo e predicate il Vangelo, non lo fai. Andate a portare la buona novella, date la salvezza di Gesù. Sì, che bella lettura! Però non lo fai. E allora vai in giro con una sporta di vomito sulle spalle. Come si chiama? Disubbidienza? Quella è una scelta. È come io mi sposo, mia moglie mi dà tutto il suo amore, tutto quanto, tutto. Però io sono indegno, non sono un marito degno, mi comporto in un certo modo sbagliato. È la mia scelta, mica è colpa di mia moglie. È colpa mia, ho scelto io di cadere nella pornografia, eccetera. Ho scelto io. Ma mi sono salvato perché sono caduto? Perché tu sei a mezzo cuore. È colpa di Dio perché lì doveva... No, Dio non doveva. Dio, quello che doveva fare l'ha già fatto sul Calvario. Adesso è il nostro turno. Matteo 10, 38. Cosa dice? O a memoria o leggerlo.
Matteo 10, 38.
Non ce l'hai a memoria?
No.
Perché sulla lista, perché ci sono dei fratelli, sono più avanti.
Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me.
Capito?
Matteo 10, 38.
Capito? Quindi tu non è che dici, io Gesù non mi ha chiamato. Gesù non mi ha chiamato a predicare il Vangelo. No, non è che non sei chiamato, non sei degno. Cerchiamo di mettere i puntini sulle i qua, ripetere per cortesia, ripeti 10 volte.
Matteo 10, 38. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me.
Abbiamo capito questo? Devo ripetere ancora 9 volte. Abbiamo capito?
Sì.
Dice, non è che non siamo chiamati a predicare il Vangelo, a seguire Gesù con tutto il cuore. Non siamo degni. A chi sto parlando? A me sto parlando. Quindi il punto è, quando ricevi Gesù, cominciare a ubbidire il Vangelo, ubbidire i comandamenti, e noi 10 comandamenti che sono per l'asilo infantile, i comandamenti di Cristo nel Vangelo, quali? Ma leggi il Vangelo, sono tutti lì.
Dimmi. Sai, noi riceviamo a volte, adesso sto pensando a casi specifici delle persone che ci scrivono, che hanno una oppressione, e abbiamo fatto già chiamate Skype, abbiamo fatto liberazione, si sono sentiti meglio, e dopo un tempo chiedono di nuovo un'altra Skype perché di nuovo sono oppresso.
Solo fratello Giuseppe mi può aiutare. Questa è la balla del secolo.
Questo è successo diverse volte con diverse persone. E allora noi iniziamo a chiedere, sta memorizzando?
Hai ubbidito?
Sta memorizzando? Hai fatto il corso di liberazione? Lo stai seguendo ogni giorno?
Ti rispondo io, guarda, no.
E di solito non rispondono, però scrivono di nuovo, possiamo fare la Skype? E chiedo di nuovo, ma stai memorizzando? Stai studiando la parola? Stai praticando la parola?
Stai evangelizzando? Stai seguendo il Signore?
E non rispondono. E di nuovo chiedono una Skype. E a volte non so cosa reagire più, cosa fare. Perché lo so che la Skype non risolverà niente, non succederà niente. Se loro non cambiano, devono fare qualcosa.
Uno che ha ricevuto la preghiera di salvezza e si è salvato, e dopo vuole sempre una Skype, sta mettendo la fede nella Skype, in te o in me e non in Gesù. Mm. Tu diventi un idolo.
Mm-hmm.
La cosa migliore che puoi fare è dire, fratello, non è una Skype che hai bisogno di Gesù. Perché non abbiamo tempo di fare una Skype con tutte migliaia di fratelli.
E non solo quello, ma non succederà niente anche se le facciamo ogni giorno, questo Skype. Perché abbiamo letto Matteo 12, i spiriti torneranno, anche se preghiamo un continuo con voi via Skype, i spiriti tornano, voi dovete sapere come combatterli da soli.
Se Gesù già ti ha aiutato e vuoi un'altra Skype, sai cos'è un'altra Skype? è un'aspirina. Cioè, fai una Skype, oh, adesso ho parlato con sorella Angela, come mi sento bene, per un quarto d'ora, per una mezz'oretta, una mezza giornata se proprio, ma poi l'aspirina finisce. Angela Aspirino o Giuseppe Aspirina finiscono. Va bene? Quello che ci vuole l'ubbidienza, ci vuole seguire Gesù. Non è la Skype che avete bisogno. Tra l'altro non siamo in grado di fare tutte le Skype che ci chiedono, ma avete un'idea quante ce ne chiedono? E scusate, la mia giornata dovrebbe essere non 25 ore, ma 25 anni.
E allora sta dicendo che il problema di questo adolescente che si sente senza personalità, si sprofonda nei problemi, anche se è salvato, è perché non sta praticando, non sta ubbidendo alla parola?
Esatto. È uno che va alla scuola guida, ha imparato tutta la teoria, ha memorizzato tutti i libri, ma non ha mai guidato la macchina perché dice si fa troppa fatica a guidare la macchina. Come? Ascoltare il Vangelo seduto come un anatroccolo in chiesa? Scaldare la panca non c'è problema, ma andare a praticarlo nelle strade a cercare i perduti, cercare il drogato, cercare il politico, cercare il pornografo, cercare chi ha bisogno, quella è troppa fatica. Quella devo studiare teologia. Tu studi teologia come, più di fare tutti i farisei messi insieme non ti servirà a niente. Io personalmente non ho mai studiato teologia. Quello che so l'ho imparato nelle strade, evangelizzando uno ad uno, ad uno, a due, a due, a tre, a tre, ad uno, ad uno. Ho imparato così, che quando mi fece una domanda, non so per la risposta, alla sera andavo a casa, dizionari biblici, Bibbia, devo trovare la risposta. Mi ha fatto una domanda che io, imbecille, non ho saputo rispondere. Io. Angela, non mi guardare così, ho detto io.
Sì, sì, va bene.
Questo, è inutile che tagli questo.
No, ma non devi chiamare neanche te stesso imbecille.
Perché io non mi lamenterò di quello.
Va fine, ok, fine. Ecco. Domanda, ma al momento della salvezza, quando uno riceve Gesù nel cuore, il Signore non ti libera di tutto?
Sì, potenzialmente sì, tranne quelle cose che tu non vuoi abbandonare. Se a te vuoi continuare a fumare e non vuoi abbandonare la pornografia, beh, queste cose non è che fermano la salvezza, continuano però una schiavitù carnale. Quello che si salva non è la tua mente carnale continuerà a guardare la pornografia, però in quel momento lì con tutto il cuore ha ricevuto Gesù, però ripensandoci dopo che si è salvato dice, però la pornografia non l'abbandona e torni di nuovo.
Quindi uno
non sei
può
più salvato? No, rimani salvato, però se continui a fumare, a drogarti,
okay.
Continui a maltrattare il marito, la moglie, continui a dire bugie, non perdi la salvezza non è per opere.
Sì, però dice che
ti toglie la gioia, ti toglie la libertà, vai in giro con un pacco di immondizia di 10 kg sulle spalle in continuazione, non è libertà.
Però dici che al momento della salvezza Gesù sì che ti libera di tutte queste oppressioni, pornografia e tutto, però tu se non vuoi abbandonarli, torni da loro.
È logico.
Torni alla schiavitù.
Certo, infatti dice, a quel scrittore che hai letto, uno spirito esce e poi va in giro per luoghi aridi e poi torna e trova la sua casa perfetta, il cuore dell'uomo pieno di luce, però non è occupato ad ubbidire. Dice, oh, adesso prendo 7 miei compari dall'inferno e gli dico, uè, qui c'è una casa con molte stanze, andiamo. Va bene, l'ha detto Gesù.
Sì,
e allora la condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Allora, al momento della salvezza, sì, Gesù salva l'anima, ma non la mente. Gesù non salva la mente. Perché questo dipende da noi. Comunque quella morirà, non ci sarà più, non c'è bisogno di salvarla. La mente dipende da noi. Sta a noi rinnovare la mente con una sana dieta della parola. Se tu non mangi bene, ingrasserai e morirai, se non mangi bene il tuo corpo. E lo stesso nello spirito, non muori, però ingrassi, dimagrisci, sei triste, sei depresso. E allora dobbiamo rinnovare la nostra mente con la parola. Ci sono delle abitudini incancreniti dentro di noi, abitudini, diciamo, cronici, che dobbiamo scegliere di abbandonare. Gesù non ci forzerà ad abbandonare. Il diavolo non può obbligarti a tenerle. Devi scegliere tu. L'ago della bilancia sei tu, e forse continuiamo a frequentare le stesse compagnie del mondo pagano. E allora cosa fa? Gesù non viene obbligato stasera, sai come fanno i figli, mamma, la giovane ragazza, adolescente, 17 anni, stasera vado in discoteca, la mamma mi dice no, stasera stai a casa, non esci. Beh, Gesù non dice questo. Gesù non ti dice no, stai a casa, non esci. No, Gesù ti lascia libero. Ha lasciato libero Caino di uccidere Abele, ha lasciato libero Giuda di tradire Gesù. Vuoi che non lasci libero a te di peccare?
Ma sì che te lo dice, solo che poi ti lascia scegliere se vuoi obbedire o no. Gesù ha detto, Dio ha detto a Caino non uccidere tuo fratello.
Sì, sì, voglio dire, sì, giusto, voglio dire non ti obbliga.
Ah sì, sì.
Sì, volevo dire non ti obbliga non uscire di casa, non andare in discoteca, non drogarti. Sì. Vuoi drogarti, drogati. Il Signore ti dice non farlo.
Sì, ok, sì.
Nel Vangelo, io non c'ho lo Spirito Santo, Dio non mi parla, è scritto nel Vangelo. Capito? La polizia non ti parla con lo Spirito Santo che devi seguire la legge, no, ti dà la multa però, perché è scritto da qualche parte. E non l'ho letto, e allora ti do doppia multa che devi leggere invece la legge. Insomma, gli spiriti dei quali Gesù ci ha liberato tornano, riprendono dimora con il loro bagaglio di maledizioni, malattie, e ci torturano, ci tormentano. Cosa dobbiamo fare? Per questo che la gente è depressa e alcuni si suicidano anche, perché sono tormentati nella mente, perché la mente non è piena di parola, non è piena di Gesù. Se la mente non è piena di Gesù, ti tormenterà, la mente ti torturerà, c'è la tua camera di tortura personali nella tua mente. In che misura? Nella misura che tu disubbidisci. Se disubbidisci poco, una piccola tortura. Se disubbidisci molto, una grande tortura. Quindi sono gli spiriti dai quali Gesù ci ha liberato, sì. Però tornano, riprendono dimora con il loro bagaglio di maledizioni. Va bene? Come dice in 2 Corinzi 5,17. Se uno è in Cristo, è una nuova?
Creatura.
Ecco, le cose vecchie sono?
Le cose vecchie sono passate.
Gli spiriti vecchi, i diavoli vecchi. Le assuefazioni vecchie, i peccati vecchi, ed ecco
sono diventate nuove. Capito. Secondo Corinzi 5,17.
Capito, in Cristo sei una nuova creatura. Però se tu sei così innamorato del male, innamorato del peccato, innamorato di te stesso, e se ti guardi allo specchio, come sono bello, come sono in gamba, guarda qui, guarda là, oh Dio, come sei fortunato che ad avere me, e se questo è il tuo atteggiamento, ciao, sei nella fossa. Cristo ci rende nuovi. Ma noi dobbiamo cooperare. Ci rende nuovi, sì. Perché non molti capiscono che la salvezza e la liberazione non sono sempre la stessa cosa. Non vanno sempre a braccetto. Capito? La salvezza basta che diciamo sì. La liberazione dobbiamo anche dire di sì. Ma dopo, poi dobbiamo continuare a dire di sì. Che mentre la salvezza non la perdi, perché grazie a Dio, almeno quella è garantita dal Signore, la liberazione no. Perché se uno vuole perdere la corona, vuole essere laodicea, può farlo.
Sì, però la liberazione è garantita nel momento della salvezza, perché salvezza è la parola soso che contiene anche guarigione e liberazione da tutti i diavoli.
Sì, ma tu devi collaborare dopo però.
Dopo devi collaborare.
Perché poi i sette spiriti tornano,
sì.
E diventi peggio di prima.
Sì.
Come ha detto Gesù, Giovanni 5,14, non peccare più che non ti succeda una cosa peggiore. Quindi se questa storia che sono salvato, mi addormento e posso disubbidire, tanto Dio mi ama, come dice la Pacciamama, no, caro.
No.
Disubbidisci quattro Ave Maria, no, che quattro Ave Maria dalla nonna? Qui non ci sono quattro Ave Maria, qui ci sono quattro botte. Va bene, sono spiriti, sono sette botte, sette spiriti che tornano. E allora... Per la salvezza si dice solo di sì una volta, mm-hmm. Ma per tutto il resto dobbiamo collaborare.
Sì,
ecco.
Sì.
Quindi io ho detto di sì al matrimonio, mia moglie si è detto sì, sposata, ma poi devo collaborare.
Certo.
Ma poi mi ha detto di sì e adesso vivo come un cancro, vivo come un egoista. E no, caro, stai attento che...
La perdi.
Perdi quello che credevi di avere.
Sì.
Quindi... Dio ha dato a noi il potere... di fare il bene, di ubbidire, e Dio si aspetta che noi ubbidiamo, perché tutto quello che dipende da noi non dipende da Dio. Dio ci aiuterà, Dio collabora Ma collaborare non vuol dire che noi ci sediamo in panca a scaldare panche in chiesa e Dio fa tutto. No, devi alzarti da quella panca e muovere i tacchi nella volontà di Dio. Matteo 10,1 cosa dice? Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il...
Il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità.
Matteo,
Matteo 10:1.
capito? Quindi lui ci dà il potere, ma se poi noi usiamo questo potere per sedersi come un anatroccolo in panca, e ciao! E ciao, il potere c'è, ma è come uno che compra una Ferrari. Uno c'ha la Ferrari, no? Mai comprato una Ferrari tu?
No, e non lo comprerei neanche.
Mai comprato una Ferrari? Una
Mai.
Lamborghini? Ecco.
No, anche se me la offri, non mi serve. No, no, grazie.
Io c'ho una bicicletta che la chiamo Ferrari.
Ah, sì.
Allora, cioè, tu compri una Ferrari e vai in autostrada, no? E vai 30 all'ora. Dici, ma puoi accelerare un po'? No, io no, io preferisco di no. Il Signore ci ha dato, virgolette, una Ferrari di salvezza e di liberazione e noi
Ah.
andiamo in giro come se fosse un'auto bianca,
Ah, sì.
una Fiat.
Sì.
No, le auto bianche non le fanno più, se ho
Sì.
capito bene. Lì vicino a Milano c'era una fabbrica di auto bianche, ma comunque.
Quindi abbiamo la Ferrari, dicevi, nello spirito.
Abbiamo una Ferrari allo spirito e andiamo in giro come se fosse un trappolino, come se fosse una... Che so io, una macchina con tre ruote e ne manca una. Accelera! Va bene? Non mettere un tigre nel motore come la pubblicità. Metti Gesù nel motore. Vai, vola! Ferrari celeste, volano. Va bene, possiamo volare nello spirito. Perché ha alzato la mano?
È la mano di Stefania questa.
Stefani ha alzato la
Sì,
mano?
sta confermando quello che dici tu. Stefania ha scritto adesso dicendo:
Ecco, bravo, ho bisogno di conferme qui.
Buon pomeriggio, fratelli.
Ciao Stefanina.
Lazzaronite acutis. Fratelli, è colpa nostra, perché siamo in combattimento con il mondo. Gesù mi ha salvato, ma devo continuare tutti i giorni. È solo colpa mia se a volte mi sento anche io così. Nonostante faccio tutto il mio possibile. E continuare a guardare Gesù. Dio mi ha guarito e ho visto frutti nella mia vita, ma non basta, devo dare tutto. L'ho compreso, grazie fratelli.
Gloria al Signore. Tu hai messo questa fotomontaggio nella radio, l'hai messa? Questo del
Non mi
100% qua.
ricordo, vado a vedere se l'ho messa, che ho messo tante questi giorni, non mi ricordo.
Sì, qui c'è una tavola.
No, questa non c'è.
Non l'hai messo questa?
No.
Come mai non l'hai messo questa qua?
Non lo so.
Senti,
La metto
io
subito, tu vai avanti, la
vado
metto
avanti,
io.
io no.
Sì, la
Questa
metto
è
io.
bella questa qui, no? Ecco.
Sì,
Allora,
sì.
appena è finito, dimmelo che te lo faccio leggere, va bene? Ecco. Allora, cos'è che stavo parlando? Della liberazione dipende da noi. Allora, guarda, praticamente tutto dipende da quanto decidiamo di amare il Signore. È una scelta. È una scelta. Tu puoi andare 100 all'ora, 50 all'ora, 30 all'ora, puoi dare tanto gas quanto ti pare o tanto poco. Allora, è un po' come il buon seme. Matteo 13,8 dice una parte del buon seme, cioè il cattivo seme muore nelle spine, questo, quell'altro, spine, le cure della vita, lo soffro. Poi c'è il buon seme che cade nella buona terra e porta frutto. Il 160 e il 30 per 1, Matteo 13,8. Quindi noi siamo il buon seme, però il buon seme non è che automaticamente porta sempre il 100% come i discepoli a cuore pieno, la sposa di Cristo. Molto seme dice sì, vorrei essere sposa, vorrei essere discepolo, vorrei, 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 però mica posso abbandonare il mio egoismo, il mio narcisismo, il mio comodismo. Tutte le cose che la mia carne vuol fare, va bene, allora porto il 30%, d'accordo, in cielo riceverai il 30% di benedizioni, invece di stare vicino al Signore andrai ad abitare dall'altra parte del paradiso, non lo so, sono supposizioni, ma sicuramente la Laodicea non sarà benedetta come Filadelfia, quindi scegliamo noi. L'hai pubblicato?
Sì,
E adesso
pronta.
me lo leggi cosa dice questa tavola.
Sì.
Allora, descrivi.
Ci sono delle persone che hanno un cuore, il loro cuore nel mano, e su ogni cuore è scritto un percentuale. Il primo dice 30%, il secondo un appunto di domanda.
No, non sa quanto.
No. Terzo 20%, l'altro di nuovo appunto di domanda. Poi il quinto 40%. Sesto. E così via. Il sesto alza le mani con il cuore a Gesù, alza il cuore a Dio, al cielo, è scritto 100%, tutto felice.
Grazie Signore.
E così via, ognuno deve scegliere che percentuale sì. dare a Cristo.
Tutti con la faccia triste, 10%, 30%, sì. 50%, 20%. E poi ce n'è uno, grandissimo sorriso, col cuore, innalza il cuore in alto e dice 100%. Ecco, noi adesso prendiamo posizione, quali di questi vogliamo essere?
E c'è la domanda che fratello Giuseppe ha messo sull'immagine, dare il mio cuore a Gesù? Sì, certo, ma quanto?
Amen. E poi ha messo Apocalisse 3,21, chi vince lo farò sedere presso di me.
Sì.
Allora, fratelli, dipende da noi. Non c'è una chiesa a Filadelfia, un'altra Laodicea, è una cosa individuale. Perché nella chiesa più scassata, peggiore della Bibbia, che si chiamava la chiesa di Sardis, Apocalisse 3,1, va bene? Anche nella chiesa morta, e questa si chiamava la chiesa morta, è incredibile che nome, eh? C'è il nome di essere vivo ma sei morto, gli ha detto Gesù. Bene, lì c'erano alcuni vestiti di bianco, gli ha detto Gesù, che cammineranno con me nella mia gloria in cielo. Nella chiesa morta c'erano alcuni vestiti di bianco, e in una chiesa buona c'è qualcuno invece vestito di nero. Guarda, vorrei parlare di due storie. Una è la storia di Gehazi. Chi è Gehazi? Gehazi era il secondo re, capitolo 5. Era il servo del profeta Eliseo, Gehazi, e seguiva e serviva il suo profeta diligentemente, ma non era cuore pieno. E alla fine diventa ladro, viene punito con la lebbra, secondo re, capitolo 5. Un altro esempio lo vediamo nella moglie di Lot. Lei non fu come i suoi parenti che rifiutarono di fuggire da Sodoma.
Ah sì, è uscita da
lei
Sodoma.
Lei avrà avuto una madre, una sorella, un fratello, che so, qualcuno avrà avuto, però nessuno la segue. Avevano due generi che erano sposati o si stavano sposando con le due figlie di Lot.
Mm-hmm.
Però si è messa a ridere, figurati, Dio distrugge Sodoma, ci mancherebbe altro. E non sono partiti.
Mm-hmm.
Quindi la moglie di Lot non si è rifiutata di fuggire da Sodoma, è fuggita da Sodoma. Ciononostante non era a cuore pieno.
Sì.
Il resto lo conosciamo, Genesi capitolo 19.
Sì.
Insomma, Gesù ha detto, Matteo 6, 24, cos'è detto Matteo 6?
Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona.
Non potete servire Dio e Mammona.
Matteo 6, 24.
E attenzione a non dire io non servo Dio e Mammona, solo Mammona.
Ah.
Attenzione anche a quello. Quindi guarda che... Perché oggi c'è questo, non è che...
Sì.
C'è anche chi dice no, io non servo Dio padrone. Uno, Mammona. Questi sono i cristiani nominali.
Mm-hmm.
Dio ci aiuta a non esserlo. Io credo che questo sia il vero problema di questo adolescente. Che sì, si è salvato, però si sente depresso. Questo adolescente, come anche tantissimi di noi che ci siamo passati, altri ci stanno passando, quindi cosa fare? E allora Gesù ha raccontato in Marco 9, 43-47, ce l'ha lì, se la tua mano ti fa
sì.
cadere.
Se la tua mano ti fa cadere in peccato, tagliala.
45.
Se il tuo piede ti fa cadere in peccato, taglialo.
E 47.
Se l'occhio tuo ti fa cadere in peccato, cavalo. Meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna.
Quindi,
Marco 9, 43-47.
Quindi Gesù non sta scherzando qui, eh?
Come si applica questo?
Si applica che se c'è una cosa che ti fa cadere in peccato, non aspettare che vai a finire all'inferno. Taglialo. Se la tua mano ti fa cadere in peccato, che so, per esempio, fai delle cose con la mano che non devi fare. se il tuo piede fa delle cose che non deve fare, per
Ah.
esempio camminando in direzione dal posto sbagliato, taglialo.
Guarda, un esempio.
Se il tuo occhio guarda cose che non deve, cavalo. Perché? Perché è meglio che lo cavi. Ok, questo Gesù lo usa come esempio. Va bene. Cavolo, per esempio, è meglio cavare un occhio che non andare all'inferno, sta dicendo Gesù. Quindi è una cosa reale. Altro che quattro Ave Maria della Pacciamama. Qui si va all'inferno, ragazzi. Peccati dai quali uno non si pente e peccati che fermano la salvezza, per esempio. Un peccato che ferma, blocca la salvezza e ti porta all'inferno.
Un esempio di questo è un fratello che ha scritto sta settimana, pochi giorni fa, un fratello che ha detto che il mio telefono mi fa peccare, mi fa cadere nel peccato, sto guardando cose sbagliate, e ha detto sto rinunciando al mio smartphone, mi prendo un telefono senza internet.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Noi qui abbiamo diversi telefonini. Si chiamano i telefoni degli anziani. Sai, c'è gente anziana che non gli interessa niente di questi smartphone, neanche li capisce.
Sì.
E allora vogliono solo un telefono per telefonare
Sì.
alla nonna, telefonare all'amico. Capito? Allora c'è questi telefoni che sono solo telefoni. Ecco, noi qui ne abbiamo, costano molto poco anche. Abbiamo comprato diversi. E nella casa li usiamo. Gli smartphone qui li usiamo solo chi ha bisogno per motivi di servizio, come Angela, per esempio, che deve quando viaggiamo deve controllare gli email.
Sì, ma li usiamo solo per quello, email, Skype e niente altro.
Certo, per sentire come stanno i dolci fratellini, vedere se hanno bisogno di qualcosa. Allora, Gesù dice di tagliare la mano. Ora possiamo tagliare la mano un dito alla volta. Sai quando c'è un cancro alla mano che tagliano la mano? Cosa fa il dottore? Taglia un dito alla volta, ogni settimana taglia un
No,
dito.
no, 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 no.
E poi dice, dottore, ma la vogliamo per cortesia.
Che tortura.
Già mi ha tagliato quattro dita, quanto? Ci vuole 5 settimane. Ma taglia tutto, non se ne parla più. Va bene. E non fare come quello, il soldato che è in guerra, che è arrivato il dottore e gli ha detto dobbiamo tagliare la gamba e dice quello là ha tirato fuori la pistola e gliel'ha puntata al dottore e dice se tocco la mia gamba gli sparo e preferiva morire ma non tagliarsi la gamba. Ecco, vuoi fare così?
No.
Gesù dice se il tuo piede ti
No.
cao, taglialo. Insomma, alla fine della storia vuoi andare in giro con un bastone, una gamba di legno, avere un uncino al posto della mano, una benda nera al posto dell'occhio e dopo vai a fare pirata, pirata dei sette mari, fa quello che ti pare. Insomma, fratellini e sorelline, la scelta è a noi. Va bene. Se dopo che siamo diventati cristiani salvati, ancora il nemico esercita una parte del suo potere malefico su di noi, e allora dobbiamo andare allo specchio, andare allo specchio del Vangelo e passare al pettine per vedere cos'è che stiamo volutamente, deliberatamente, premeditando quello che è facendo, no? Quello che è contro la parola di Dio. E non sto parlando che dobbiamo essere senza peccati, involontari, peccati di qualunque tipo, non è possibile. Romani capitolo 7 spiega, non è possibile. Io parlo di peccati veri. Quali sono peccati veri? Intenzionali. Quelli non intenzionali che il diavolo sussurra una bestemmia. Ti voglio, il diavolo si è avvicinato. Vattene, Satana, al tuo inferno! Si è sentito una parolaccia sbagliata oppure ti ha fatto vedere una donna un po' conciata così o cos'ha. Va bene? E allora ti metti a lodare il Signore. A volte, per esempio, ascolto una canzone del mondo, no? E che non è esattamente molto ispirante. Anche così. E allora il diavolo viene e mi dà sempre questo ritornello del mondo. E allora cosa mi metto a fare? Mi metto a lodare il Signore. Fino a quando? Fino a quando il ritornello se ne va. Va bene? Allora, gloria al Signore. Salmo 19, 13, Angelina, ci sei?
Sì, Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari.
Dai peccati volontari, sta dicendo.
E fai che non prendano il sopravvento su di me.
Ecco.
Allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Beh. Salmi 19:13. E Davide che prega a Dio di trattenerlo dai peccati volontari, perché quelle sono le grandi trasgressioni.
Amen. Capito, fratelli, il peccato vero qual è? Questo. I peccati involontari, quando ti arrabbi e dici una parola sbagliata, beh, insomma, puoi chiedere scusa, ti rimetti in riga, no? Se no io sarei divorziato già un sacco di volte qui, se non avessimo avuto il sistema delle scuse, del chiedere perdono.
E tutti facciamo questo sbaglio.
Capito? E io, mia moglie, a turno qui capita sempre, no?
Certo, sì, sì.
Perché siamo fatti di carne. Siamo carne, ossa e sangue. Invece in cielo saremo carne, ossa e spirito. E Gesù era così, carne, ossa e spirito. E allora, cos'è che sta dicendo questo salmista? Dice che se continuiamo a peccare volontariamente, comincio col vo, non comincio col in volontariamente.
Sì, sì.
Allora, volontariamente, questa alla fine, i peccati volontari ti portano, ascoltate fratelli, che credo che interessa anche a voi, va bene, portano alla assuefazione, all'abitudine, alla dipendenza, e non dipendente dalla Fiat, dipendente del peccato, non... Non ci sono contributi, e non c'è tredicesimo, non c'è pensione. C'è distruzione, c'è peccato, c'è cadere nella fossa. Io credo che se non abbiamo ancora dato tutto il cuore al completo a Gesù, è solo perché non vogliamo. Va bene? Quindi non vogliamo cosa? Non vogliamo abbandonare il peccato, non vogliamo pagare il prezzo di cavare quell'occhio. Per evitare la pornografia, cavare l'occhio a Gesù è andato all'estremo, ovviamente. Non è che se guardi la pornografia subito ti togli un occhio. E se no presto, caro mio,
ne hai solo due.
Ti serve una bacchetta bianca per andare in giro e due cani San Bernardo. Ok? Allora, insomma, se cadi in una fossa, chieda al Signore di perdonarti. E appena si avvicina, appena il diavolo si avvicina di nuovo con queste cose, oh! Sgrida il nemico. Fratelli, noi dovete immaginare che la nostra mente è come una torre di guardia. Sei soldata, quando eravamo a militare, mi mettevano di guardia, capito? E ero lì, guardavo, cioè a tempo di pace naturalmente, no? E guardavo, cioè, capito? Il soldato in tempo di guerra fa lo stesso, guarda, controllo. Se si avvicina un'ombra e non fai niente, dopo un po' pensano, tu sei una sentinella morta, devi fare qualcosa. Quindi quando il diavolo si avvicina siamo così, in guardia, capito, con il fucile, la spada della parola, occhi aperti, non in panca a scaldare panche, occhi aperti, spada in mano, lo scudo su, tutto nello spirito, va bene. Allora, cerchiamo di pagare il prezzo, di cavare quell'occhio, mozzare quel piede, quel piede che mi porta, dove mi porta? Direzione sbagliata, non adulterio, ti porta verso un egoismo. Mozza quella mano, va bene, che ruba, cioè in senso di disonestà. Respingi quel pensiero satanico, mozzalo. Odia quell'abitudine che sostituisce la volontà di Dio, ci ruba dalla nostra... L'abitudine sbagliata ci ruba, cos'è che ci ruba? Ci ruba la nostra dolce comunione intima col Signore. E allora le sostituisce con altre cose che la nostra carne ha, la nostra carne ama. Noi abbiamo uno spirito di Dio, Spirito Santo della salvezza, e abbiamo lo spirito della carne. E tutte e due amano cose diverse. Lo spirito di Dio cosa ama? Dio, il Vangelo. La parola, amare il fratello, aiutarlo, ispirarlo, incoraggiarlo sempre, più che possiamo. E la carne ama l'egoismo, lo spirito sempre cerca di amarti, la carne cerca di essere amato. Va bene? E Gesù non andava in giro a dire amatemi, venite, datemi cibo, un letto per dormire, perché io merito, io valgo. autostima. No, no, caro. Gesù sarebbe la mattina alla sera a vedere chi poteva aiutare. La differenza tra il cuore che dà sempre e il cancro che prende e basta. Assomigliamo più a un cancro o a un cuore? Cos'è che assomigliamo? Uno che dice dammi, 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 aiutami, aiutami, tu mi devi amare, mi devi consolare, devi essere mio amico, mi devi... Uno sfido, io non c'ho nessuno che... Ha sentito mai la gente che dice nessuno mi ama, tutti mi hanno
Sì, sì.
abbandonato, sono solo,
Sì,
sola. Ha sentito?
sì. Sì.
Beh, uno così è egoista, perché scusa, puoi dimenticare un attimo il cancro del tuo corpo e il cancro del tuo egoismo che solo vuole, vuole, vuole e non dà mai? Uno che dice non ho amici, nessuno mi ama, sta dicendo? I miei amici hanno capito che razza di cancro egoista che sono e se ne sono andati tutti. Tu
Ai, ai, ai.
prova, fai un esperimento, vai in città o vai a visitare i parenti, eccetera. Un giorno vai solo a chiedere. Mi serve, mi serve, mi serve, mi serve.
Sì.
Domani torna a bussare, c'è nessuno in casa. Ah, meno male che non sono venuto. E poi fai un altro esperimento. Vai a dare. Non hai soldi e dai un po' d'amore. Non ha soldi, dai un po' di amicizia. Un missionario del Vangelo, ti parlo per esperienza, non è che ha sempre possibilità di dare. Va bene. Però se non può dare cose materiali, cosa frequente per i missionari, i materiali sono limitate. Quando dai uno un'offerta, spesso è un sacrificio. E potresti fare cose per il Signore, però dai un'offerta. E allora, se non puoi dare cose materiali, puoi dare tua amicizia, puoi dare il tuo tempo, puoi offrire il tuo orecchio per ascoltare quello che si lamenta. Va bene? Co come vi sentite, fratelli? Avete mai, fratelli che seguite, avete mai sentito uno che dice: nessuno mi ama, non c'ho amici, nessuno viene. Una volta mi ha scritto siccome io a volte predico contro le religioni false, mi ha scritto questa donna, mi ha detto: il mio pastore sono 3 anni che non viene a trovarmi. Adesso frate Giuseppe sicuramente si arrabbierà contro il pastore, dice questa sorella, no? C'è un pastore mio che è 3 anni mai venuto a trovarmi. E gli ha dato un messaggio che non si aspettava. Gli ha detto: ma forse è meglio che tu esci dal tuo palazzo, tuo baracca, quello che è, e vai a trovare qualcuno che sta peggio di te. Vai a trovare qualcuno che non solo non ha un pastore che non lo va a visitare, ma non c'ha neanche un pastore, non c'è neanche una chiesa, non ha neanche una moglie o un marito. Poi vai lì con una busta di plastica, una busta con dentro del cibo, daglielo e vedrai che ti riceve. Cioè, in altre parole, non andare a cercare gente che ti ama, cerca gente di amare. Non andare a cercare gente che ti aiuti, cerca gente che tu puoi aiutare. San Francesco non aveva soldi da dare, viveva di elemosine, e allora andava a aiutare i lebbrosi, andava a aiutare i poveracci. Capisci? Che esempio da seguire, San Francesco. Fratelli protestanti, prendete nota per cortesia. So che non era un parente di Martin Lutero, ma gloria a Dio. Niente, niente, Martino Lutero ha fatto tante cose belle, per l'amor di Dio. Voglio dire che quando predichiamo lasciamo perdere i cliché di questa o quella religione. Dio ama tutti, amen? E
Amen, sì.
allora, nel nome di Gesù Cristo, chiediamo a Dio, fratelli, chiediamo a Dio, chiediamo in preghiera disperata che ci tolga dal cuore quelle maledizioni. Chi le ha messe là? Chi ha messo quelle maledizioni là? Il diavolo? Noi.
Noi lo abbiamo
No,
permesso.
noi, che diavolo? Il diavolo è sotto i nostri piedi, scusa. Come mai il diavolo non riempie la nostra casa di maledizioni qua?
Perché non può.
Angela, tu sei stata male questi giorni.
Sì.
E perché il diavolo non ti ha
Questi
ucciso?
giorni stavo bene.
Perché il diavolo
Prima sì, stavo
non ti... Perché?
male.
Perché il diavolo non ti ha uccisa? Perché
È che non può, non
non
può, non
può!
può, non può.
Non può!
Amen.
Caramba della
Amen.
bamba!
Mi sono svegliata anche io un po' e l'ho scacciato via.
Capito? Ci siamo messi tutti intorno ad Angela nello spirito, oltre che anche pregare per lei spesso,
Amen.
e abbiamo detto: qui ragazzi, non si prega più in questa casa, se non mettete Angela davanti, pregare per lei è il primo posto. Devi pregare per il cibo, prima ha detto preghi per Angela. Devi pregare per andare in giro con la macchina, eccetera, Gesù protegge il viaggio, prima preghi per Angela. Abbiamo fatto così, mi pare un giorno o due si è cominciato a
Sì,
star meglio.
sì, 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 sì. Sì, grazie Gesù. Adesso posso mangiare qualsiasi cosa veramente? Ho iniziato piano piano a mangiare normale, perché mi dicevano i dottori che ho visto un mese fa, mi dicevano, ah, forse sei allergica a gluten, forse non puoi prendere più lattose e bla bla bla. Non è vero niente, posso mangiare qualsiasi cosa. E il Signore ha operato attraverso le vostre preghiere, fratelli, qui in casa anche, hanno pregato tanto e abbiamo creduto e sgridato i dubbi, sgridato la unbelief,
E la mancanza di
la mancanza
fede,
di fede e ha funzionato.
i dubbi.
Sì.
Insomma, qui è come quattro, sai, quattro moschettieri. Qui siamo veramente moschettieri via San Otto. Siamo uno per uno, tutti per uno, uno per tutti, cioè Gesù per tutti, tutti per Gesù. Cioè l'importanza è quando, non importa in casa siete due, tre, quattro, così. Quando c'è il diavolo attacca una moglie, un marito, un fratello, una sorella, un bambino, un padre, tutti uniti a scacciare quel
Però
diavolo.
devi essere forte. Devi pregare forte, non solo così, Signore, guarisci quella persona, amen. No,
Ah.
devi con tutto il cuore e tutta la potenza, tutta la mente
Non è
sgridarlo.
abbastanza pregare Ave Maria, Regina del
No,
Cielo?
veramente devi mettere tutto te stesso e funziona. Funziona perché la parola è in te e ha potenza.
Chi preghiamo, la Madonna o Gesù?
No, preghiamo secondo la Bibbia, secondo le scritture. È Gesù che mi ha guarita. È Gesù.
Gloria a Dio. No, dico questo perché c'è gente che ancora 50 anni che prega il rosario e ancora lo prega, non sono mai guariti ma continuano. Ma non vedete che lavaggio del cervello? Pregate Gesù, andate da Gesù, andate dal Signore, quello che è morto sul Calvario.
Amen,
Va bene? E
amen,
ricordate che
amen.
di Maria ce n'è solo una, quella vera nella Bibbia, gli altri
Sì.
sono tutti falsi. Va bene, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Fratelli cattolici, non abbiate a male per cortesia. C'è chi vi voglio bene. Gloria, gloria. Oh Signore Gesù, aiutaci, Signore, grazie. E allora cerchiamo di pregare con tutto il cuore, che il Signore ci tolga dal cuore le maledizioni che sono lì, nel nome di Gesù Cristo. Cosa c'è nel cuore? A volte c'è dell'odio contro una certa persona che noi crediamo che, come dice la storia di Matteo 18, dice, sai, pensiamo che uno ci ha fatto del male. E magari ci ha imbrogliato 100 denari, e se noi magari quello là non ci ha pagato 100 denari e loro lo odiamo, però noi non abbiamo ripagato 10.000 talenti. E Matteo 18, 32, 35.
Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Matteo
18.
18, 32 a 35.
Allora, io credo che questa sia la risposta di Dio al giovane ex drogato che si sente in confusione. Questa è la tua risposta. Cioè, guarda, io ti dico questo, dolce figliolo, vieni a Gesù, lui ti aspetta a braccia aperte. E dopo la salvezza della nostra anima, lui ci può salvare anche da ogni altro inganno del nemico. E allora di corsa, andiamo, corriamo. Non diamo al nemico un solo attimo di ripensamento. E molti che si sono fermati, che hanno indugiato, sono stati inghiottiti dalle vecchie abitudini. Attenzione, che le vecchie abitudini sono come coccodrilli che divorano. C'è un demone che si chiama brutte abitudini. Sgridiamolo nel nome di Gesù Cristo. Gloria al Signore, grazie Gesù. Il messaggio è finito, però ho ricevuto un piccolo messaggio di Gesù. Posso darlo?
Sì, certo, sì.
Grazie Signore, c'è un bellissimo appunto. Dice Gesù: oh, quante anime sono ancora schiave e prigioniere del nemico per il solo peccato di aver rimandato la mia chiamata. Ciò che sapevano bene era la mia verità, la mia volontà. E oggi, se udite la mia voce, non indurite il cuore. Aprite il vostro cuore alla vita. Io sono la vita. Non il mondo, non le vostre abitudini. Così tanti vengono imprigionati dalle cattive abitudini. Io sono la libertà, la gioia e il regno dei cieli. Venite, voi che siete stanchi, venite, voi che siete carichi, e io vi aiuterò a portare la vostra croce. Solo io posso liberarvi dai pesi del maligno. Mio è il liberare, vostro è il venire a me.
Matteo 11, 27 e 28. Ogni cosa mi è stata data in mano del Padre mio. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Matteo 11, 27 e 28. Isaia 55, 3. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno. Vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Isaia 55, 3.
Amen. Grazie, Signore. Grazie. Alleluia. Oggi è il domani, fratelli, che speravamo ieri. E adesso è il momento di dare tutto al cuore a Gesù.
Amen.
Non rimandiamo.
Amen.
Che poi vengono sette spiriti
e
darci fastidio.
Gesù, amen.
Andiamo ora da Gesù, in questo momento. Romani 13, 11. E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo.
Romani 13, 11 e 2 Corinzi 6, 2.
Poiché egli dice, ti ho esaudito nel tempo favorevole, ti ho soccorso nel giorno della salvezza, eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza.
Amen, grazie Signore. 2 Corinzi 6, 2. Amen, gloria a te Gesù. Ascoltiamo Marcello Marocchi, il figlio prodigo.
Voglio andare lontano, lontano e toccare il mondo con la mia mano e vedere mille occhi diversi dipinti di blu con i bracci alle polsi, ogni sguardo una donna da amare, profumi nuovi e mai nemmeno un dolore, mille notti amiche da ricordare, ti prego padre fammi partire, dammi quello che devo avere. Vorrei ancora vederti ballare, come sei bella, ma non so come pagare. Dove andate amici, dove andate? Ho speso tutto, perché non mi aiutate? Non chiedo niente, solo un po' di pane, ma non trattatemi come un cane. Padre mio, chissà se ancora pensi a me. Io torno a casa, innalzerò il mio canto e gli dirò una preghiera e il pianto. Padre, perdonami, tu conosci le stelle, fanno parte dei sogni che un uomo, lo sai, ha sulla pelle. Padre, cadevano tutte lasciando ferite, no, non erano stelle. Abbracciami stasera, non lasciarmi solo, credevo di volare e non c'era il cielo. Lui mi mi ha visto ed ero ancora lontano, e per primo mi ha teso la mano, le braccia aperte come fossi il mondo. Ho conosciuto l'amore più profondo, fratello mio, non provare rancore, se il mondo perde e se vince l'amore, non mi lasciare da solo a far festa, a cosa serve questa veste d'oro, se tu rimani in disparte da solo. Padre, perdonami, no, non erano stelle, desideri e passioni, ma un uomo lo sai, ce l'ha sulla pelle. Padre, perdonami, ma sembravano belle e cadevano tutte, lasciando ferite, no, non erano stelle. Abbracciami stasera, non lasciarmi solo, credevo di volare e non c'era il cielo.